File 31, pagina 109, capitolo 26esimo. Ordine nazista. Le punizioni inflitte dalle SS costituirono un'altra minaccia per i detenuti. Già dal 1 ottobre 1933 un regolamento di disciplina e relative sanzioni applicabili ai detenuti del campo, compilato da Eicke e che fu applicato in tutti i campi fino al 1945, recitava: «Nel quadro delle norme già vigenti al campo e allo scopo di mantenere l'ordine e la disciplina al campo di concentramento di Dachau, sono state prese le seguenti disposizioni in materia di punizioni. Queste disposizioni valgono per tutti i prigionieri del campo di Dachau dal momento del loro arrivo fino a quello della scarcerazione. Il comandante del campo ha il potere esecutivo delle sanzioni e risponde personalmente di fronte al comandante della polizia politica dell'applicazione del regolamento del campo. Tolleranza è sinonimo di debolezza. Per questa ragione colpiremo senza pietà là dove questo ci sembrerà necessario per il bene della patria. Il cittadino onesto, vittime di campagne sobillatrici, non dovrà temere nulla da queste misure. Ma che gli agitatori e gli intellettuali di qualunque tendenza stiano in guardia e cerchino di non farsi acchiappare, perché li prenderemo per la gola e li faremo tacere usando i loro stessi metodi. Verrà punito con 8 giorni di arresto e con 25 bastonate all'inizio e alla fine della pena. 1. Chi assume un atteggiamento sprezzante o ironico nei confronti delle SS, chi ometta intenzionalmente il saluto regolamentare o chi mostri, con la sua condotta, che rifiuta di sottomettersi alle esigenze dell'ordine e della disciplina. 2. I prigionieri che nella loro qualità di sergenti, caporali o capi squadra dei detenuti superino i limiti delle loro competenze, consistenti nel mantenimento nell'ordine, che si arroghino diritti da superiore nei confronti di altri detenuti, che procurino vantaggi sul lavoro o in altre occasioni a prigionieri che condividono le loro idee, che perseguitino prigionieri di un'altra tendenza politica accusandoli ingiustamente o danneggiandoli in qualche modo. Verrà punito con 14 giorni di arresto di rigore. 1. Chiunque scambi di sua propria iniziativa e senza il permesso del capoblocco il posto in baracca assegnatogli o istighi altri detenuti a fare altrettanto. 2. Chiunque dissimuli nei pacchi di biancheria che escono dal campo oggetti proibiti o confezionanti al campo o li abbia cuciti in un campo di biancheria. 3. Chiunque entri nelle baracche, negli alloggiamenti o in altri edifici e ne esca senza usare gli ingressi previsti, passando dalle finestre o introducendosi da altre aperture esistenti. 4. Chiunque fumi nelle baracche, nelle latrine o in altri luoghi dove esiste pericolo d'incendio o vi depositi o conservi oggetti infiammabili, se infrazione di questo genere dovesse essere causa di un incendio, vi sarà presunzione di sabotaggio. Verrà punito con 14 giorni di arresto, di rigore e 25 bastonate all'inizio e alla fine della pena. 1. Chi esca dal campo o vi entri senza essere accompagnato o chi si aggreghi senza essere autorizzato ad una colonna in marcia verso il posto di lavoro. 2. Chi in lettere o in altre comunicazioni esprima disprezzo per i dirigenti nazionalsocialisti, per il governo, per lo Stato, per le autorità e le istituzioni e invece glorifichi gli alti dirigenti marxisti e liberali e i partiti di novembre e chi riferisca quello che succede al campo. 3. Chi possegga o nasconda nella propria baracca o nel pagliericcio oggetti proibiti, attrezzi o armi da taglio o da perforazione. Verrà punito con 21 giorni di arresto di rigore chiunque sposti degli oggetti di proprietà dello Stato, di qualunque tipo essi siano, dal posto per loro stabilito per portarli altrove. Chiunque danneggi premeditatamente questi oggetti, li distrugga, li sprechi, li trasformi o ne faccia un uso diverso da quello stabilito, indipendentemente dalla pena, può essere chiamata a rispondere dei danni una persona singola o anche tutto il gruppo. verrà punito con 42 giorni di arresto di rigore o con detenzione permanente in cella individuale di isolamento? 1. Chiunque all'interno del campo organizzi collette, finanzi dei movimenti proibiti sia nel campo che fuori, o compri con denaro la complicità o il silenzio dei compagni di prigionia. 2. Chi si faccia spedire somme di denaro provenienti da collette proibite dal Soccorso Rosso o li distribuisca ai compagni di prigionia. 3. Chi parla con un prete di cose che non abbiano a che vedere con l'assistenza spirituale, chi gli affida lettere o altre comunicazioni da trasmettere o chi cerca di istigare il prete ad azioni politiche. 4. Chiunque mostri disprezzo per i simboli dello Stato nazionalsocialista o per i suoi rappresentanti, li insulti o manifesti in qualche modo il suo sdegno. In nome del diritto rivoluzionario, verrà impiccato come sovversivo. Chi discute di politica a scopo sovversivo all'interno del campo, nelle baracche, in cantiere, nelle cucine, nei laboratori, nei gabinetti e nei luoghi di riposo. Chi si incontra con altri a questo scopo, chi forma delle claque, chi fa discorsi provocatori o bighellona nel campo raccogliendo sul campo di concentramento o sui suoi impianti notizie vere o false che servono alla propaganda avversaria su presunte atrocità. Chi raccoglie queste notizie, le riceve, le dissimula, le racconta in giro, le passa ad estranei in visita al campo o ad altre persone, chi in messaggi clandestini o con altri sotterfugi li contrabbanda fuori del campo, le passa a voce o per iscritto a prigionieri rimessi in libertà o trasferiti, le nasconde in cappio di vestiario o in altro modo, le getta per mezzo di pietre al di fuori del campo o redige scritti clandestini. Inoltre, chi si arrampica sulle baracche, sui tetti o sugli alberi allo scopo di sobillare, chi emette segnali luminosi o altri per entrare in comunicazione con l'esterno, o chi aiuta gli altri ad organizzare un'evasione o li istiga a commettere atti criminali dispensando consigli o aiutandoli in altro modo. 14. Chi provoca intenzionalmente un incendio, un'esplosione o guasti prodotti dall'acqua o altri danni al campo, nelle baracche, nei laboratori, nelle cucine, nei magazzini, ed inoltre chi, contravvenendo agli ordini, manometta la siepe di filo spinato, un cavo ad alta tensione in un distributore, cavi telefonici, condotte d'acqua, il muro del campo o altri impianti di sicurezza, gli impianti di riscaldamento, caldaie, macchine, automobili, verrà punito con la pena di morte. Se si è trattato di un atto negligenza, il colpevole verrà punito con la detenzione in cella individuale di isolamento. In caso di dubbio, si tratterà di sabotaggio. 19. L'arrestato sconterà la sua pena in cella, a pane ed acqua, ed avrà come giaciglio un pancone duro. Ogni 4 giorni gli verrà passato un pasto caldo. Il lavoro punitivo prevede dei compiti particolarmente gravosi o sporchi da eseguirsi sotto sorveglianza speciale. Come punizioni speciali sono previste esercitazioni di punizione, fustigazione, la sospensione della posta, privazione del vitto, giaciglio duro, la pena del palo, al quale viene legato il detenuto, la nota di biasimo e l'ammonimento. Tutte le punizioni vengono registrate negli atti. Gli arresti e il lavoro punitivo prolungano la detenzione di almeno 8 settimane, una punizione secondaria di almeno 4 settimane. I prigionieri che si trovino in cella individuale non possono venire scarcerati a breve scadenza. Il comandante del campo di concentramento, firmato Eike, SS Oberführer. L'accertamento di presunte colpe commesse dai detenuti era lasciato al giudizio di ogni singola SS. Un bottone strappato, o una macchia sul pavimento o della baracca, una breve pausa per respirare durante il lavoro, un comando non eseguito adeguatamente o una risposta sbagliata, imprevedibilmente avrebbe scatenato la sua collera e la sua violenza sul prigioniero. Le punizioni più frequenti erano la fustigazione, durante il quale il prigioniero, legato al bock o capra, un cavalletto di legno debitamente studiato, doveva contare ad alta voce fino a 25 i colpi di nerbo di bue. Se perdeva conoscenza, la punizione veniva ripetuta. Pendere da un albero o da un palo. La vittima, con le braccia legate dietro la schiena, veniva lasciata sospesa per le mani per lunghe ore senza appoggiare i piedi al suolo. Stare in piedi. Il detenuto era costretto a rimanere in piedi sull'attenti, sul piazzale d'appello, per giorni interi, senza interruzione. La privazione individuale o collettiva di cibo, negli arresti, nel bunker, la prigione del campo, nella quale i prigionieri spessi erano incatenati senza ricevere nessun nutrimento. Oltre alle punizioni regolamentari, le SS potevano introdurre a proprio giudizio nuove punizioni fino a portare i prigionieri alla pazzia e al suicidio. Preferibilmente imposero ai plotoni disciplinari esercitazioni nella neve e nel fango, il lavoro durante le ore di riposo, il prolungamento senza fine degli appelli. Due volte al giorno, mattina e sera, i detenuti ordinati secondo la baracca di appartenenza dovevano allinearsi sul piazzale per l'appello, che durava mediamente da 1 a 2 ore. Quando le SS volevano infierire sui prigionieri, li facevano restare in piedi per molte ore dopo l'appello. Quando volevano sbarazzarsi di un prigioniero, spesso gli consegnavano una corda con l'ordine di impiccarsi. I più preferivano un rapido suicidio ad una lenta agonia sotto tortura. I prigionieri sapevano inoltre che quando veniva annunciato che un prigioniero era stato abbattuto durante un tentativo di fuga, significava che era stato fucilato dalle SS. Malgrado tutto, nel corso dei primi anni visti dall'esterno, i campi di concentramento davano l'impressione di un normale campo di lavoro, contrassegnato dall'ordine e dalla pulizia. Il terrore e l'oppressione che vi regnavano non si potevano notare al momento. Quando dei visitatori ufficiali erano condotti attraverso il campo, vedevano delle baracche ben tenute, aiuole fiorite, ben curate, e quasi sempre, da lontano, dei prigionieri che andavano al lavoro cantando. Questa facciata crollò con gli eventi della guerra. I prigionieri si resero conto che era molto importante prima di tutto cercare di rimanere sani. Le SS non avevano alcun interesse a sostenere delle spese per far curare gli ammalati. Era il responsabile del campo che decideva se un detenuto era o no malato, se poteva presentarsi dal medico o se, come simulatore, si dovesse infliggergli una severa punizione. Solo se la febbre superava i 40 gradi di temperatura ed il prigioniero non era più in grado di reggersi in piedi, veniva accordato il permesso di non andare al lavoro. Nei numerosi incidenti sul lavoro, dovuti alla inesistenza delle misure di sicurezza, l'assenza di cure adeguate e di medicine condusse i feriti alla morte o alla mutilazione. Le malattie più frequenti, come i disturbi circolatori, i flemmoni, gli edemi da denutrizione, la tubercolosi, la debolezza cardiaca, le affezioni intestinali ed epatiche, erano dovute al malnutrimento e alla eccessiva fatica fisica. Bisognava aggiungere che, durante la stagione invernale, i detenuti vestiti insufficientemente soffrivano di gravi congelamento e, in estate, di colpi di sole dovuti alla lunga esposizione all'aperto. Quando, durante la guerra, l'alimentazione e le condizioni igieniche peggiorarono ulteriormente, i prigionieri, sfiniti ed affamati, non furono in grado di offrire più alcuna resistenza alle epidemie che si diffusero fra loro. Essi non ricevettero mai medicine preventive ed i malati furono abbandonati alla loro sorte. Più di 13.000 detenuti morirono così negli ultimi 4 mesi prima della liberazione del campo di Dachau. L'infermeria, chiamata Revier o KB, che si componeva inizialmente di 2 baracche con 70 giacigli, fu progressivamente ingrandita e alla fine contò 14 baracche con 3.400 giacigli. I medici SS, spesso temuti dai malati, erano coadiuvati da detenuti infermieri improvvisati che, generalmente, fecero tutto il possibile per aiutare i malati. Ma vi furono anche prigionieri criminali che nulla fecero per i loro più sfortunati compagni e che in alcuni casi giunsero ad offrire la loro complicità e collaborazione ai guardiani del campo. Soltanto nel 1942 i detenuti medici furono ufficialmente incaricati di curare i malati nell'infermeria e nei blocchi, ma già prima di tale data essi avevano aiutato gli infermieri nei loro sforzi di soccorso. Fu così che furono falsificati i diagrammi della febbre, rapporti medici, che consentì di ottenere alimenti supplementari per i malati indeboliti e medicamenti dei quali c'era un urgente bisogno. Con volontà ed abnegazione si lottò per salvare la vita dei malati che, molto spesso, abbandonata ogni speranza, attendevano apaticamente la morte. Spesso il semplice fatto di non sentirsi solo di fronte alla morte aiutò qualcuno a ricominciare a lottare per sopravvivere. Un supplemento insperato di nutrimenti, dei medicinali somministrati furtivamente, un dialogo incoraggiante poterono contribuire a vincere il sentimento di solitudine di molti e a fargli imboccare la via della guarigione. Non fu solo nell'infermeria, ma in tutte le attività della vita del campo che i prigionieri si impegnarono ad aiutare i più deboli fra loro. Il detenuto si trovava solo ed indifeso di fronte alla superiorità dei suoi avversari, ma vi furono dei casi in cui la solidarietà poté salvarlo. L'autogestione diede ai prigionieri un certo margine di manovra, per esempio nella suddivisione del lavoro, e si poterono così destinare i convalescenti a delle squadre che effettuavano lavori non gravosi e a volte a nascondere per un certo tempo in posti di lavoro un po' fuori mano dei prigionieri particolarmente in pericolo. I detenuti appresero che la propria miseria rende gli uomini indifferenti alla disperazione degli altri, che la continua fame, la stanchezza, il freddo distruggono l'uomo anche moralmente e che l'egoismo e la legge del più forte prendono facilmente il sopravvento. Ma sempre ci furono degli esempi notevoli di altruismo, di abnegazione, di resistenza indomabile contro i metodi della SS. Quando si ordinò ai detenuti di eseguire essi stessi la fustigazione dei loro compagni e l'anziano della baracca, un tal Karl Wagner, sul piazzale d'appello del campo esterno di Allach, si rifiutò pubblicamente, l'impressione sui testimoni della scena fu enorme. Pagina 113.